Peppino Russo er Bambolaro. Dopo Talete, Anassimandro e Anassimene abbiamo Peppino Russo di Napoli, nato nel 1921 d.C. e morto nel 1975. Considero Russo a ogni buon diritto l'ultimo dei filosofi di Mileto e non ho alcuna difficoltà a dimostrarlo, anche se mi rendo conto che l'inserimento di un pensatore che si chiama Peppino nella storia della filosofia greca potrà sembrare a qualcuno una provocazione, ma vediamo di capire come stanno i fatti. Talete diceva che tutto era pieno di dei. Anassimandro era convinto che gli elementi naturali fossero delle divinità sempre in lotta fra loro, e Anassimene pensava che anche le pietre avessero un'anima. Ebbene, sulla scia di queste affermazioni, Peppino Russo asserì che tutte le cose del mondo possedevano un'anima, avendola carpita agli esseri umani nel corso della loro esistenza. A questo punto potrei parlare di ilozoismo o di immanentismo panteistico, poi però ho paura che il lettore si spaventi e smetta per sempre lo studio della filosofia. E allora mi limito a raccontare che, tra i filosofi antichi, di tanto in tanto, è saltato fuori qualcuno a cui piaceva credere che tutte le cose del mondo fossero animate. Questo modo di pensare fu definito per l'appunto ilozoismo, parola greca composta da ile, che significa materia, e zoe, che significa vita. Il mio incontro con Peppino Russo fu del tutto casuale. Negli anni 70 Don Peppino viveva a Roma in una casetta di periferia dalle parti di Vigna Stelluti. Un giorno, per evitare un ingorgo di traffico sulla Cassia Antica, mi infilai in un viottolo trasversale, si chiamava Via dell'Acqua Traversa, e qui dopo un paio di curve, quando meno me l'aspettavo, mi si parò davanti uno spettacolo incredibile. Per un centinaio di metri tutti gli alberi prospicienti alla strada erano stracarichi di bambole e di giocattoli vecchi. Malgrado la fretta mi fermai e chiesi delle spiegazioni all'unico passante che riuscii a trovare nella zona. Non fui fortunato. L'uomo si dichiarò subito infastidito dalle mie domande. Disse che non ne poteva più, che quella pagliacciata era opera del bambolaro e che era inutile che io stessi lì ad aspettare. Tanto quello del giorno sta sempre a cercare bambole nella monnezza. Nei giorni successivi passai altre volte per la strada delle bambole, senza mai vedere però questo famoso bambolaro. In compenso la scena mi diventava sempre più familiare. Di giorno era come una festa di Natale, di notte invece un film di Dario Argento. A proposito, dimenticavo di dire che er bambolaro era solito appendere dei grandi cartelli con delle scritte, un po' come quelle dei savi all'oracolo di Delfi. Provo a citarne qualcuna a memoria. Dunque, uomo, tu sei la natura, se la distruggi, distruggerai te stesso. Oppure, ieri sera il mondo mi ha fatto paura. E poi ancora, sei grande eppure non sei capace di vivere senza fare la guerra. Finalmente, un bel giorno, ecco spuntare da dietro una siepe un uomo con un orsacchiotto spelacchiato fra le mani. Mi fermai. Buongiorno, dissi, senza scendere dalla macchina. Buongiorno, rispose lui. Mi scusi, ma vorrei sapere il motivo per cui, cioè, volevo dire, sempre se non sono indiscreto, sia chiaro, lei perché? Perché attacco le bambole agli alberi? Disse Don Peppino togliendomi dall'imbarazzo della domanda diretta. Beh, sa com'è, a volte la curiosità, vi hanno già detto che sono pazzo? Non proprio, risposi diplomaticamente dandogli anch'io del voi. Diciamo che ho incontrato un tipo a cui non dovevate stare molto simpatico. Voi credete all'esistenza dell'anima? E come no, esclamai. Insomma, sì, voglio dire che praticamente ci credo. Ma non mi sembrate molto convinto. No, ci credo. E allora, se permettete, io penso di crederci un pochino di più, precisò lui mettendosi a ridere. Poi, divenuto improvvisamente serio, mi guardò fisso negli occhi, come se avesse avuto capire con che tipo di uomo aveva a che fare. Sentite, fate una cosa, mi disse. Parcheggiate la macchina in quello spiazzo e venite dentro a prendermi un caffè. In realtà mi dette da mangiare pane, formaggio e fave, il che mi fece pensare un po' a Epicuro e alla sua frugalità. Comunque, tra un bicchiere di bianco e una fetta di pecorino, mi raccontò tutto quello che volevo sapere sulla sua vita e sulla teoria dell'anima. Don Peppino era stato sottufficiale dell'aeronautica. Se ricordo bene, era stato sergente maggiore. sapeva suonare il violino e a tempo perso faceva anche il pittore. Come tutti i filosofi della scuola milesi, aveva molto viaggiato, era stato in America, in Australia, in Francia e, fatto importantissimo ai fini della nostra storia, era stato a Rodi, dove, sbarcato come prigioniero di guerra nel 1942, era rimasto a lavorare per altri 9 anni. Ora, per chi non lo sapesse, l'isola di Rodi si trova a pochi chilometri a sud di Mileto, quando si dice le combinazioni della vita. Allora, Don Peppì, mi stavate dicendo che secondo voi tutte le bambole hanno un'anima. E correte troppo, carissimo professore. Le cose non stanno in questi termini, precisò il mio filosofo mentre con una specie di molletta tagliava fette di pecorino. Non è che tutti i giocattoli appena escono dalle fabbriche hanno subito un'anima. No, signori, in quel momento sono solo dei semplici oggetti senza nessuna individualità. Come però un bambino comincia ad amarli, ecco che dei pezzetti di anima di colui che ama si vanno a ficcare all'interno della plastica e la trasformano in materia viva. A questo punto non è più possibile buttarli via, anche se nel frattempo si sono rotti e ammaccati, ed è per questo che io li vado raccogliendo un po' dappertutto e li faccio continuare a vivere sugli alberi, in mezzo ai fiori, al sole, alla pioggia. Questo per le bambole, precisai io, ma immagino che la stessa cosa accade per qualsiasi altro tipo di oggetto, no? È logico, disse lui, l'importante è avere chiaro nella mente che cosa significa per noi vita e che cosa significa morte. Io adesso però vorrei farvi una domanda molto personale. Avete mai visto il cadavere di una persona a cui volevate molto bene? Don Peppino attese per qualche attimo la mia risposta, dopodiché mi si avvicinò con la sedia e riprese a parlare con voce più bassa. A me è successo con mio padre. Avevo sempre pensato che il giorno della sua morte avrei fatto, come diciamo noi a Napoli, cose pazze, che sarei rimasto distrutto dal dolore. Ebbene, non ci crederete, ma quando tutto questo è veramente accaduto io non ho provato alcuna emozione. Diciamo che non sono riuscito nemmeno a farmi venire le lacrime. Stavo lì impalato, senza dire niente. E nel frattempo cercavo dentro di me delle giustificazioni. Mi dicevo, forse non piango perché sono intontito, non piango perché non riesco a pensare. No, signore, la spiegazione del mio comportamento era molto più elementare. Io mi rifiutavo di riconoscere il cadavere. Quella sagoma lì stesa nel letto funebre era solo una cosa, chiaramente priva di anima, non aveva nulla a che vedere con mio padre. Si interruppe. Si alzò di scatto e uscì dalla stanza per rientrare subito dopo con alcuni oggetti tra le mani. Erano degli occhiali da vista, un orologio da ferroviere con il vetro incrinato, un'agendina telefonica, una pipa, un fermacarte di marmo raffigurante un leone. Fu solo il giorno dopo che, entrando nella sua camera per cercare dei documenti, vidi alcuni di quegli oggetti che siamo soliti chiamare effetti personali. Ebbene, vederli e sentirmi prendere dalla commozione fu tutto. Finalmente riuscivo a piangere. Ecco dove si era nascosto mio padre: nel plaid scozzese, nella stilografica col cappuccio d'oro, nella poltrona di pelle dai braccioli scorticati, insomma nelle tante cose con le quali aveva diviso ogni giorno la sua solitudine. Io avrei voluto fare qualche commento, ma non mi veniva niente da dire. Tra l'altro, la vista di quelle cianfrusaglie mi aveva trasmesso una strana sensazione di disagio, come se veramente mi fossi trovato in presenza del padre di Don Peppino. Feci un'altra domanda, una qualsiasi, tanto per rompere il silenzio. E anche questo coltello ha un'anima? Ne possiamo essere sicuri, rispose lui senza esitare, e prese la molletta dalla parte della lama facendola oscillare davanti ai miei occhi. Qui c'è un pezzo della mia anima e aggiungo del mio carattere. Oggi questo coltello, grazie all'influenza di una persona amante della pace, è diventato un arnese domestico, privo di qualsiasi aggressività, buono solo a tagliare il formaggio. Ma esiste anche l'anima di questa stanza, quella del quartiere, quella dell'intera città. E queste ultime sono anime complesse, ottenute per sovrapposizioni successive di anime influenti. Volete dire una specie di media aritmetica delle anime di coloro che vivono in un luogo? Non proprio. L'anima di una città è un'entità a sé stante, è una presenza che si è andata formando col tempo e che è stata costruita dagli individui che vi hanno gioito e sofferto nel corso dei secoli. Vedete, più la città è antica e meno è modificabile la sua anima da parte degli ultimi abitanti. Prendiamo il caso di Roma. Per secoli è stata la meta di chiunque avesse qualcosa da dire. Michelangelo, il Caravaggio, il Bernini, Orazio, Giordano Bruno e migliaia di altri artisti e pensatori sono venuti qui a vivere e a morire. Come potrebbero le pietre di Roma essere uguali a quelle che so io di Los Angeles? Supponiamo che qualcuno mi sequestri e che dopo avermi bendato mi liberi in una strada a me sconosciuta di Milano o di Bologna. Ebbene, io sono sicuro che appena liberato saprei riconoscere la città dove mi trovo. Direi, questa è Milano, oppure questa è Bologna. Allora uno mi potrebbe chiedere, ma come hai fatto? Hai forse intravisto il Duomo? Hai visto la Torre degli Asinelli? No, signore, gli risponderei, ho sentito sulla pelle l'anima dell'aria, dei tetti, degli intonaci della città. Visto che il caffè non mi era stato ancora offerto, pensai bene di andare in cucina per farmelo da me. Don Peppino era troppo infervorato nel suo discorso per occuparsi di simile sciocchezza. Si limitò a passarmi il necessario. Poi mi disse, «E così anche questa cucina ha un'anima, e non soltanto la mia, sia chiaro!» E allora mi chiedo, «Ma chi ha vissuto in questa casa negli anni passati? Eh? Un contadino? Un sarto? Un assassino?» La risposta la possiamo avere solo dalle nostre emozioni. Mi guardai intorno e ebbi l'impressione che mille occhi mi stessero seguendo mentre preparavo il caffè. Maestro Riccardo Colella. Il mio incontro col maestro Riccardo Colella fu del tutto fortuito. Ero entrato in una salumeria del Vomero Vecchio per comprare una mozzarella di bufala quando assistetti a questa conversazione. «Maestro», disse Don Carmine il salumiere, dopo aver consegnato un pacchetto a un omino con gli occhiali, «sono tre etti giusti e vengono 5.400 lire». «Non ho capito», rispose l'omino, «perché vi dovrei dare 5.400 lire?» «Per il prosciutto». «Quale prosciutto?» «Quello che tenete in mano». «Don Carmine, a voi sembra che io tenga in mano del prosciutto, ma non è vero, quindi non vi do una lira». «Vabbè, maestri, questa è la solita storia», sbuffò Don Carmine. «Io il prosciutto ve l'ho dato 5 minuti fa, c'è qui il signore che può fare da testimone. Mo che ha già fa, vi devo far firmare una carta ogni volta che vi consegno qualcosa». «Don Carmine, io vorrei sapere come fate a essere così sicuro che mi avete dato 3 etti di prosciutto. Al massimo potresti avanzare l'ipotesi che è probabile che mi abbiate dato qualcosa che potrebbe anche essere un po' di prosciutto».
«È probabile o non è probabile, maestro Colelli, mo volevo un pacchetto a mano e poi vediamo se è o non è prosciutto», esclama il salumiere fingendosi disperato.
«Don Carmine», risponde il maestro Colella con la massima calma, «io già ve l'ho spiegato l'altro ieri, non c'è nulla nella vita di cui possiate essere sicuro. Ditemi una sola cosa che secondo voi è sicura e io vi pago il prosciutto 2 volte».
«Sono sicuro che 5 minuti fa vi ho messo in mano 3 etti di prosciutto», risponde Don Carmine senza pensarci sopra nemmeno un attimo.
«E io adesso vi faccio un'ipotesi che vi potrebbe dimostrare il contrario. Che non è vero che mi avete dato il prosciutto, ma che pensate solo di avermelo dato.
Voglio proprio sentire».
«Voi credete in Dio?»
«È certo che ci credo, come credo che 5 minuti fa vi ho dato 3 etti di...»
«E giustamente pensate che sia onnipotente», lo interrompe il maestro.
«Beh, per forza».
«Quindi lo ritenete in grado di creare un mondo quando vuole lui e come vuole lui? Grande, piccolo, abitato, deserto, inospitale, tecnologico, come vuole lui», taglia corto il salumiere. «E allora supponiamo che proprio in questo momento Dio decida di creare un mondo uguale al nostro, con tutte le cose che adesso sono intorno a noi, le stelle, il sole, i pianeti, i continenti, Napoli, il Vomero e la vostra salumeria, voi, io e il prosciutto.
lo potrebbe fare o non lo potrebbe fare? Certo che lo potrebbe fare.
Benissimo, continua il maestro che già sorride pensando alla faccia del salumiere quando il suo discorso sarà concluso. E dal momento che Dio ha deciso di creare un mondo già funzionante, dovrebbe creare anche degli uomini già funzionanti, in possesso cioè di una memoria storica di partenza. Come sarebbe a dire una memoria storica? Una memoria che ci dia l'impressione di aver già vissuto una vita anche se non l'abbiamo vissuta, ribadisce il maestro. In altre parole, è come se Dio, nel crearci dal nulla, per farci vivere come siamo in questo momento, avesse immesso nel nostro cervello i ricordi di un passato vissuto, anche se poi in realtà questo passato non è mai esistito. E con questo, chiede il salumiere che ormai si è perso nel ragionamento, con questo, conclude il maestro, voi non mi avete dato nessun prosciutto, vi sembra solo di avermelo dato. Ma se me lo date 5 minuti fa? 5 minuti fa non eravate ancora nati. Maestro, portatevi il prosciutto e statevi bene, io poi me la vedo con la vostra signora, però ricordatevi una cosa, la prossima volta, finché non mi sembrerà che mi avete dato 5.400 lire, a voi non vi sembrerà di aver avuto il prosciutto. Il personaggio era troppo invitante perché me lo lasciassi sfuggire. Prima di avvicinarlo mi feci raccontare tutto di lui dal salumiere e dalla moglie del salumiere. È tanto una brava persona, disse Don Carmine, fa così per divertirsi, ma poi paga fino all'ultima lira, eh? Fossero tutti come lui, ce ne sono alcuni invece che o non pagano o quando pagano fanno subito un altro debito ancora più grande. Ma che fa di mestiere, chiesi io? È maestro di musica, si chiama Riccardo Colilla, insegna al Pimentel Fonseca, l'istituto magistrale, è sposato e tiene un figlio. Sì, però è ateo, sussurrò la moglie, accennando a farsi il segno della croce, e non ha voluto battezzare il figlio. Adesso il ragazzo tiene 18 anni, se muore per una disgrazia corre il rischio di andare all'inferno. Il maestro Colilla, mi spiegò Don Carmine, crede nel battesimo a consuntivo. Dice che quando uno sta per morire, a seconda di come gli è andata la vita, deve decidere se si vuole o non si vuole battezzare. Così quando viene il prete per l'estrema unzione, può dargli il battesimo e l'olio santo tutti insieme. Acqua e olio santo nello stesso momento. Gesù, 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 aiutalo tu. Il maestro Colilla mi accolse a casa sua nel pomeriggio con grande cortesia. La signora Amelia, sua moglie, mi offrì una tazzina di caffè e si allontanò dicendo: chiedo scusa, abbiate pazienza. Era chiaro che le scuse me le faceva non perché andava via, ma per tutto quello che in seguito mi avrebbe detto il marito. Caro ingegnere, io sono un soldato del dubbio, esordì Colilla non appena restammo soli. Credo nel dubbio come regola di convivenza civile. Ognuno ha la sua religione personale e la mia religione qual è? È il dubbio. Venite con me, vi voglio far vedere una cosa. E così dicendo si avviò nel corridoio. Qui incrociai di nuovo la signora Amelia, che ancora una volta mi biascicò sottovoce un «scusatelo tanto». E finalmente ci sedemmo in una stanza semibuia dove un pianoforte giganteggiava in mezzo a un mare di partiture musicali, dischi, libri e portaceneri non svuotati. «Guardate qua», disse il maestro mostrandomi un quadro coperto da una tendina di seta damascata. Questo è il mio santo. Tirò una corticella, la tendina si alzò e comparve un grande punto interrogativo tutto fatto di lampadine mignon. Subito dopo il maestro girò un interruttore e le lampadine cominciarono ad accendersi e spegnersi a intermittenza, come quelle degli alberi di Natale. Scusatelo tanto, ripeté la signora Amelia. Mi voltai e la vidi sulla soglia, con lo sguardo che implorava comprensione. Facci parlare, esclamò il maestro invitandola a uscire. Poi mi indicò una poltroncina di plastica e mi disse: ingegnere, sedetevi e seguitemi con attenzione. Nel mondo ci sono i punti interrogativi e i punti esclamativi, i soldati del dubbio e quelli della certezza assoluta. Quando incontrate un punto interrogativo, non abbiate paura. È sicuramente una brava persona, un democratico, un uomo con il quale potete discutere e magari anche essere in disaccordo. I punti esclamativi invece sono pericolosi. Sono i cosiddetti uomini di fede, quelli che prima o poi prendono le decisioni irrevocabili. Ah, ora ricordatevi quello che vi dico, la fede è violenza. Qualsiasi tipo di fede, religiosa, politica, sportiva. Dietro ogni guerra c'è sempre un uomo di fede che ha sparato il primo colpo. In Irlanda, in Libano, in Iran, la fede si aggira con la falce tra le mani e vestiti lordi di sangue e quando uccide lo fa sempre in nome dell'amore. A me papà insegnò che il dubbio è il padre della tolleranza e della curiosità. I giovani sono curiosi ma non sono capaci di essere tolleranti. I vecchi sono tolleranti ma hanno perso il gusto della curiosità. I grandi uomini invece sanno essere curiosi e tolleranti nello stesso tempo. Chi ha fede è come se già sapesse tutto in anticipo, non ha dubbi, non è capace di meraviglia. Come dice Aristotele, la meraviglia è il principio della ricerca. E chi ha fede non è disposto a riconoscere i propri errori e noi senza l'aiuto degli errori non siamo nessuno. La fede è obbedienza pronta, cieca e assoluta. Papà mio era professore di filosofia. Quando qualcuno telefonava a casa e gli chiedeva «Siete voi il professore Colella?», rispondeva sempre «Può essere». E non lo faceva per fare dello spirito, ma perché veramente non era sicuro di esserlo. Un minimo di fede ci vuole però per iniziare un'impresa, dico io. Senza la fede non avremmo mai scoperto l'America, la penicillina. «Sì, però deve essere una fede che nasce dal dubbio», batte il maestro. Che sappia imparare dagli errori, quella che io chiamo la fede a occhi aperti. Come sarebbe a dire la fede a occhi aperti? Vi faccio un esempio. Supponiamo che quando ci saranno le elezioni io vada a votare per il Partito Comunista. Ebbene, se c'è un partito in Italia che richiede un po' di fede, questo è il Partito Comunista. Siete d'accordo con me? Beh, sicuramente è un partito di fede. Benissimo. Allora io che faccio? Prima di andare a votare, telefono al segretario del partito e gli dico «Compagno segretario, io vi vorrei votare, però ho paura che una volta andate al governo voi diventiate subito antidemocratici». «Ma che scherziamo?» protesterebbe lui. «Noi siamo il partito democratico per eccellenza, lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni». «Sì, d'accordo», risponderei io, «siete democratici, adesso che state all'opposizione». Io poi che ne so che una volta al potere non cambiate idea? Anche Robespierre, da studente, fece una tesi di laurea contro la pena di morte e poi se ne vide bene, ammazzò tutta quella gente. A questo punto, secondo me, il compagno segretario mi manderebbe a quel paese e mi direbbe «Uè, compagno Colella, fa quello che vuoi tu, se ci vuoi votare ci vota e se non ci passa manca pacà. Ricordati però che se non hai un po' di fede non vincerai mai nessuna battaglia». E allora? E allora io voterei comunista, ma con gli occhi aperti, sempre attento a quello che succede. Insomma, non andrei mai a marciare contro i carri armati nemici come fanno i ragazzi di Khomeini. Riassumendo, il dubbio non è un'ideologia, è un metodo. Si può essere dubbiosi, ovvero scettici, e continuare ad avere un'idea per cui battersi. Io sono uno scettico, ma ciò non toglie che sono anche cristiano, comunista e tifoso del Napoli. L'importante è essere cristiano scettico, comunista scettico, tifoso scettico. Ma almeno quando vi sedete al piano, gli chiesi io, vi abbandonate al piacere della musica? Credete in quello che state suonando? Non sempre, rispose il maestro dando uno sguardo al punto interrogativo che continuava a lampeggiare. Quando suono Beethoven, per esempio, ho sempre il dubbio che la musica venga direttamente dal cielo e che io stia suonando in playback.